Di nuovo in diretta su TMV Radio, sempre Maracanã, sempre Lucio Marinucci qui in studio, in collegamento sempre il direttore Marco Piccari. Marco, rieccoci.
Ciao Lucio, buon pomeriggio di nuovo.
E ci sono sempre in nostra compagnia Daniele Garbo e Massimo Bonanni. Per parlare anche di nazionale, Marco, perché ieri è arrivata questa vittoria che certifica l'accesso ai quarti di finale della Nations League, ma che soprattutto permette all'Italia di essere testa di serie ai gironi di qualificazione dei mondiali del 2026. Una vittoria magari meno esaltante rispetto a quelle delle ultime volte, ma comunque tre punti che arrivano tra l'altro mantenendo la porta inviolata. Marco.
A me l'Italia è piaciuta molto ieri sera. Ti devo dire, ho trovato una squadra che ha fatto una prestazione completa, che ha saputo attaccare, mettere in difficoltà il Belgio nel momento opportuno, ha saputo difendersi in maniera compatta, ha saputo anche soffrire. Io credo che sia una prestazione molto positiva questa fuori casa della nazionale di Spalletti. Ci sono dei giocatori che mi hanno colpito, in particolare Donnarumma si è fatto trovare pronto nei momenti di sofferenza. Di Lorenzo ha fatto una partita di alto livello, a mio giudizio, facendo dimenticare quel Di Lorenzo che avevamo visto all'Europeo. E poi mi è piaciuto tantissimo, poi voglio sentire anche Daniele e Massimo che cosa ne pensano, ma mi è piaciuto molto il centrocampo di ieri, grande intensità, dinamicità, qualità. E devo dire che su tutti metto Rovella, perché all'esordio ha fatto una partita di una personalità impressionante. Mi sono piaciute anche le sue parole a fine gara, quando ha sottolineato i richiami di Spalletti, perché dice: è giusto che mi chieda delle cose che devo fare in campo. Vedo che è un calciatore cresciuto tantissimo e mi faccio ancora la domanda come mai non sia stato visto da Allegri ai tempi della Juve, ma poi dopo, se penso anche a Ken, anche lì c'è una spiegazione, insomma, due giocatori che aveva tra le mani che sono andati via facendo destini diversi da altre parti. Quindi sottolineo la prestazione di Rovella, ieri è stato il più preciso dei centrocampisti, ha una precisione dei passaggi molto alta, intorno al 96%. Ha perso pochissimi palloni, al centrocampista che ha perso meno palloni di tutti, 4 lì in mezzo. Insomma, sottolineo lui, ma naturalmente tutta la mediana della nazionale azzurra.
Massimo, tra l'altro mediana arricchita anche da Barella, quindi c'erano 4 centrocampisti.
Sì, Barella, voglia.
Massimo, come hai visto l'Italia e il pacchetto mediano di Spalletti?
No, io ho visto una gran bella partita, devo dire. Il primo tempo che ha giocato l'Italia è stato un primo tempo molto importante, squadra che ha cercato quasi sempre di uscire da situazioni complicate, palla al piede, riuscendoci. È stata una gran bella partita e devo dire, insomma, che la nostra linea mediana, comprensiva anche di Barella, ha fatto una grandissima partita. E concordo anche io con Rovella, ieri ha fatto una partita molto importante. E su quanto invece riguarda il discorso che ha detto Marco, non so perché Allegri lo abbia lasciato andare via così come Ken. Diciamo che tu, quando alleni dei profili così giovani, devi dargli modo e tempo di crescere. Probabilmente Rovella non era pronto in quel momento. Io invece penso che su Ken abbiamo un po' più di certezze. Io continuo a ripetere che questo ragazzo è un ragazzo probabilmente un po' sopravvalutato. È un buon giocatore, ma è sopravvalutato per la carriera anche che ha fatto, perché lui è stato alla Juve, è stato al Paris Saint Germain. Lui è un buon giocatore.
Però giocava poco.
Marco,
secondo me non è da grande squadra, è un buon giocatore ed è un giocatore da contesti dove lui è al centro e non viceversa.
Dice la Fiorentina la sua dimensione.
Secondo me la Fiorentina lo mette al centro del progetto e lui può rendere al 100%.
Beh, però gioca sempre, non giocava mai, veniva preferito altri perché dovevano giocare altri. Io credo che ha avuto al Paris Saint Germain, mi sembra che abbia fatto 13 gol in 24 presenze.
Sì, in 26, comunque un gol ogni 26, due partite in Liga, è chiaro che
memoria così. Quindi poi dopo va alla Juve,
però qui ci va l'esterno.
Allora, beh, è l'allenatore che lo deve mettere nella condizione di esprimersi. Tu prima hai detto di Rovella, ma se vai a vedere i Locatelli di quest'anno, possiamo dire che è meglio di quello che c'è Allegri? Possiamo dire?
Ma sì,
oppure
ma
si può dire. No,
okay. Ma che l'allenatore debba essere bravo a valorizzare i propri giocatori, quello è poco ma sicuro. Però io penso che la dimensione giusta per un giocatore come Ken, per me, per quanto riguarda il mio pensiero, è una squadra come può essere in questo momento la Fiorentina, che è una squadra comunque che ha aperto un percorso nuovo, ha messo Ken al centro del progetto. Ma vederlo titolare nella Juve, nelle grandi squadre nostre, Ken non giocherebbe in nessuna squadra, nessuna gran top squadra. Al Napoli c'è Lukaku, all'Inter Lautaro Thuram, alla Juve comunque c'è Vlahovic.
La butto lì adesso, magari mi prendo gli insulti, ma perché Ken adesso è così nettamente inferiore a Thuram dell'Inter?
Vabbè, per me non c'è paragone.
Non c'è paragone?
Ma non c'è paragone.
Adesso sta giocando Thuram, sta giocando anche Ken. Ken è forse la prima stagione che è al centro di un progetto tecnico-tattico.
Mo te la dico tutta. A me Ken ieri quando è entrato non mi è piaciuto per niente. Ma proprio zero.
Vabbè, ma viene anche da un po' di giorni di qualche infortunio. Ha fatto 3 gol nell'ultima partita.
Io ti dico quello che vedo. L'infortunio. Levato l'infortunio che ha avuto. Però ieri quando è entrato a me non è piaciuto per niente, ha sbagliato 2-3 cose importanti, levato che un'azione era fuori gioco, ma comunque aveva sbagliato 2-3 appoggi sbagliati, l'atteggiamento non mi è piaciuto tra i due ad oggi, tra Ken e Thuram. Se tu mi dici c'hai 50 milioni e li spendi su questo o su quest'altro,
ma non è io non ti sto dicendo
penso per Thuram neanche basterebbero forse 50 milioni.
No, ma che c'entra, non parlo di valutazione.
No, certo.
Thuram sono 2 anni che è arrivato in una squadra forte come l'Inter, poi lascio la parola a Daniele naturalmente, in una squadra forte come l'Inter ed è stato subito messo al centro di un progetto tecnico-tattico, anche perché lui si è ritagliato il giusto spazio in questo progetto. Ci hanno visto bene quelli dell'Inter, però quando arriva Thuram all'Inter non mi venite a dire che era il giocatore che tutti volevano, che l'Inter voleva, andava via Lukaku e veniva Thuram, e quindi hanno fatto un investimento ed è andato bene. Oggi è un giocatore che sta al centro di un progetto tecnico-tattico e sta dimostrando il suo valore. Tutto qua. Io in questo momento, se tu mi dici tra i due ad oggi, io ti dico che faccio fatica a dirti a fare una scelta ad oggi, con le prestazioni che ci abbiamo oggi davanti.
Daniele, a questo punto coinvolgo anche te sul tema di Ken, ma anche poi del resto dell'Italia. Tra l'altro qui arrivavano altre domande, anche magari come hai visto questo Barella trequartista, tra virgolette, perché poi spaziava molto, ma lì dietro comunque alla punta. Quindi i vari temi, Daniele, di questa nazionale.
Allora, su Ken anche a me non è piaciuto molto ieri sera quando è entrato, sono d'accordo con Massimo. Poi se sia un giocatore da squadre medie e non da grande squadra, io francamente non lo so. Mi fido di Massimo che capisce di calcio sicuramente più di me. Sta facendo bene con la Fiorentina, vediamo nel resto della stagione cosa farà. Barella è un giocatore completo che può giocare dovunque, può fare la mezzala, può fare qualunque cosa, forse tranne il regista che non è proprio il suo ruolo, può fare l'incursore, il trequartista, l'ha fatto ieri sera molto bene, sottopunta, quindi è un giocatore assolutamente completo. A me è piaciuta molto, come a Massimo e a Marco, la nostra nazionale, per l'atteggiamento, per la personalità, per la concretezza. E credo che abbiamo veramente girato pagina, voltato pagina rispetto al disastroso europeo, e questa è anche la risposta migliore a quanti volevano esonerare Spalletti dopo quel disastroso campionato. Io credo che invece sia stato giusto andare avanti con Spalletti, l'ho detto sin dal primo momento, perché il lavoro di Spalletti era un lavoro che si sarebbe visto nel tempo e non era proiettato, non era finalizzato all'europeo, ma al prossimo mondiale. E infatti Spalletti ha fatto tesoro dei propri errori, l'ha ammesso lui stesso nella prima conferenza stampa dopo l'europeo, come ricorderete, ha fatto tesoro dei propri errori, ha alleggerito certe situazioni, certe pressioni che metteva ai giocatori e ha avuto delle risposte eccellenti. I giocatori si sono ritrovati magicamente, la squadra ha preso personalità, quella personalità che sembrava non avere assolutamente all'europeo. Ora, con questo non vuol dire che saremo grandi favoriti ai mondiali, c'è ancora molto da lavorare, Il centrocampo è sicuramente il reparto in cui c'è più scelta, in cui c'è più qualità, secondo me. In difesa abbiamo trovato un grande difensore come Buongiorno, che anche ieri sera ha giocato molto bene, come sta facendo da tempo nel Napoli. E forse, ecco, in attacco speriamo di trovare qualcosa di più concreto, ecco, per essere una squadra davvero competitiva ai massimi livelli.
Eh sì, Retegui ha lavorato molto a spalla alla porta, poi ha avuto una grande occasione, è stato bravo Castells, ma si poteva probabilmente fare di più. Qui intanto si è scatenato nei messaggi il putiferio, molto divisivo il tema Ken, il rapporto anche con Thuram, tra l'altro arrivano dei messaggi anche su Lukaku, magari tra poco ci arriviamo, ma un altro elemento di cui mi premeva parlare, Marco, sempre per il centrocampo, è Tonali, che ha trovato il primo gol in azzurro, che sta crescendo. È vero che in Premier League ancora si deve ritagliare il posto totalmente da titolare in questa stagione, se lo sta giocando con Willock, che è un altro talento che l'anno scorso ha perso praticamente un anno per infortuni, però mi sembra che nel progetto tecnico di Spalletti Tonali sia assolutamente centrale e incida sia con la palla che senza palla. Quindi Marco, non so anche tu come hai visto Tonali, al di là del fatto che abbia segnato il gol, ci vorrebbero un bel po' di soldi
in Italia,
penso.
Che qualcuno investa pesantemente, perché insomma sono arrivati certi giocatori che pensa che Tonali sta lì e che gioca pure poco. Tonali è, sono, io da quando ha ripreso a giocare e viene in nazionale fa sempre delle prestazioni di altissimo livello. Qualcuno lo riporti in Italia, perché siamo di fronte a un centrocampista forte ed è un peccato che stia lì e che gioca poco. E magari arrivano qui, che ne so, faccio un nome, Douglas Luiz, 55 milioni, arriva qui, ancora non si vede, e magari c'è un Tonali che sta lì, costa molto di più, però insomma almeno un giocatore pronto. Poi magari Douglas Luiz avrà il suo tempo per uscire, ma al momento non si è visto, quindi è un peccato, però bene per la nazionale italiana, male per il calcio italiano, perché sarebbe bello vederlo ancora nel nostro campionato.
Sì, invece ci siamo persi, Federico Chiesa, purtroppo. Federico Chiesa è scomparso
dai radar,
in Premier, nel Liverpool non gioca mai, ha sempre problemi fisici, quindi si è perso anche per la nazionale, ovviamente. Questa secondo me è una brutta notizia anche per Spalletti, che sperava forse di recuperarlo attraverso proprio la possibilità di mettersi in mostra in Premier League, invece così non è stato.
Io non voglio dire che me lo aspettassi, ma quando poi sugli esterni davanti ai Luis Diaz, Mohamed Salah e Gakpo, purtroppo, ecco, speravo in qualcosina in più, ma sarebbe stato difficile per il povero Chiesa, soprattutto degli ultimi tempi. Speriamo che possa magari riprendersi più avanti, sarebbe effettivamente magari anche un'idea per qualcuno riportarlo in Italia. Però Massimo, coinvolgo anche te su Tonali, su come lo hai visto, su quanto lo ritieni o se lo ritieni imprescindibile in questa Italia.
Assolutamente sì, ad oggi sì. Ad oggi credo che l'Italia non possa permettersi di giocare senza di lui. È un giocatore che fa le due fasi in maniera quasi uguale, quasi perfetta, quindi è un giocatore sicuramente, insomma, che come dicevamo, è un peccato che non abbiamo più nel nostro campionato. Io invece credo che Federico Chiesa torni a breve, perché si è reso conto anche lui, ma a Liverpool insomma lo stanno facendo capire a chiare lettere magari che non è un giocatore pronto per quel tipo di campionato, quindi secondo me lui tornerà molto presto a far parte del nostro campionato e magari e riuscirà poi a riconquistarsi la nazionale.
Qui addirittura
però Daniele mica ha detto chi preferisce tra Ken e Thuram,
si è girato intorno, bravissimo.
Preferisco Thuram sicuramente in questo momento, non c'è dubbio, per quello che ha dimostrato l'anno scorso, per quello che
io non è che ho detto che preferisco Thuram, io ho detto in questo momento non so quanto sia lontano dalle prestazioni di Thuram Ken, almeno nel nostro campionato
Ken sta facendo quindi più gol, però secondo me il gioco che fa fare Thuram, insomma, io aspetterei un attimino. Io su Ken ho tanti dubbi, tantissimi dubbi.
No, ma io rispetto i tuoi dubbi, ci mancherebbe, mica ti sto dicendo è giusto che tu li abbia, però ripeto, in questo momento mi sembra un giocatore che, messo al centro di un progetto tecnico tattico e avendo la fiducia dell'allenatore e del gruppo, stia facendo molto bene. Io sono contento per lui, perché quando è arrivato Thuram, io mi ricordo, ero forse l'unico a dire guardate che questo è un giocatore forte, uno bravo, diamogli spazio, diamogli possibilità. Qui è stato bravissima l'Inter, è stato bravissimo Inzaghi, che l'ha messo lì davanti al fianco di Lautaro, e questo il primo anno, questo secondo me è stato uno degli stranieri più forti arrivati nel nostro campionato nell'ultimo anno e mezzo, insieme, non so, a Render, a Pulisic, questi giocatori qui, però ci hanno creduto. Su Ken bisogna dire, un po' per colpa sua, ma un po' anche per colpa di alcuni allenatori che non ci hanno investito molto su questo giocatore. Però, prima
guarda Marco, io credo che Ken abbia dei limiti in questo momento, almeno finora, dei limiti di tipo mentale, nel senso che
lui,
ricorderete, fu al centro di un episodio spiacevole con l'Under 21. Lui e Zaniolo si presentarono in ritardo alla riunione tecnica e furono poi puniti per questo atteggiamento. Ecco, io credo che lui abbia tutto per diventare un buon giocatore, perché fisicamente ha dei mezzi fuori del comune e tecnicamente è buono, e il problema vero secondo me è la gestione dal punto di vista mentale. Se lui si convincerà che deve fare l'atleta al 100%, il professionista al 100%, che deve seguire l'allenatore, che deve giocare per la squadra, può diventare un buonissimo giocatore, altrimenti rischiamo di vederlo come eterna promessa. Ecco, tutto qui.
Non c'è dubbio su questo, su questo non ho dubbio. Io credo che quest'anno, almeno in questa prima parte, Daniele, bisogna dire che ha dimostrato anche un po' più di maturità, no? Mi sembra che è un po' più focalizzato
quello
su quello che deve fare in campo, quindi
vero.
È partito bene da questo punto di vista.
Al momento sì, è stato un ottimo avvio quello di Ken, poi bisognerà certamente dare continuità questo inizio di stagione. Altro messaggio però che qui viene girato a Bonanni, poi io lo rivolgo anche a tutti: al posto di Lukaku oggi, scrive Ube, giocherebbe pure un 58enne Mike Tyson, giocatore impresentabile. Però che ieri non è stata una grande prestazione, anche per merito poi della marcatura di Buongiorno, che lo ha arginato in tutti i modi. Massimo, a che caratura, a che livello è in questo momento questo Lukaku?
Sta facendo in questo momento fatica, questo è fuori discussione, però secondo me rimane sempre un giocatore importante, soprattutto un attaccante che rimane un perno importante per quello che è lo sviluppo del gioco che vuole il suo allenatore. Poi che in questo momento non stia facendo bene è fuori discussione, però Lukaku per me rimane sempre un attaccante centrale importante, con tanti limiti, ma con tantissimo potenziale che a sprazzi ha fatto vedere, ultimamente lo sta facendo vedere un po' poco, però secondo me il modo di giocare che ha ad oggi il Napoli non lo sta nemmeno mettendo così in aiuto, nel senso che il Napoli sta facendo più partite difensive piuttosto che offensive. Lukaku è un giocatore che tu devi saper sfruttare in area di rigore, e ad oggi il Napoli gioca in maniera diversa, arriveranno sicuramente partite migliori e momenti migliori per lui.
Daniele, sul giudizio di Lukaku, che al momento comunque in campionato ha 4 gol e 4 assist, sono buoni numeri, poi bisogna vedere anche come ripartiti e quanto contano nella classifica marcatori, ponderate, gol, questo è un altro discorso. Lukaku, come lo stai vedendo, Daniele?
Io credo che per sperare di Napoli abbia bisogno di un Lukaku vero, non di questo Lukaku non è sufficiente secondo me per vincere lo scudetto. È vero, come dice Massimo, che probabilmente non viene messo neppure nelle condizioni migliori, gioca sempre con le spalle alla porta, e per un attaccante giocare con le spalle alla porta è complicatissimo, però sicuramente io non credo che noi rivedremo mai più il Lukaku dell'Inter, dello scudetto dell'Inter, ma basterebbe forse il Lukaku dello scorso anno con la Roma per far sì che il Napoli aumenti il suo potenziale offensivo. Io mi chiedo, se al posto di Lukaku ci fosse stato Osimhen, dove sarebbe il Napoli a quest'ora? Quanti punti avrebbe di vantaggio sulla seconda? Secondo me ne avrebbe almeno 6 o 7, occhio croce.
Beh, molto chiaro. Marco, tu come lo vedi? Questo Lukaku?
L'ultima affermazione la condivido in pieno. È un Lukaku in questo momento, un Lukaku terzo, molto lontano anche dal secondo, quello dell'anno scorso. Però è un giocatore che si sta mettendo un po' più a disposizione degli altri. E quindi forse sta... in questo momento è un altro tipo di Lukaku, non so quanto possa essere sufficiente poi al Napoli per la lotta allo scudetto, però dai, 4 assist vuol dire che insomma qualcosa ha fatto anche per gli altri. Il problema, ripeto, non so quanto sia sufficiente per poter portare il Napoli poi a raggiungere l'obiettivo, questo è alla lunga, bisogna vedere quanto incide questo tipo di situazione.
Assolutamente, anche perché poi per arrivare allo scudetto la strada è molto molto lunga. Siamo arrivati alla fine però di questa ora insieme, quindi a questo punto io ti ringrazio.
Mi permetti una cosa solo, approfitto della presenza di Garbo, perché ieri è stata anche la grande serata di Sinner, perché questo Daniele è veramente un fenomeno. A me mi impressiona quando di fronte a qualche difficoltà non ha mai una smorfia di sofferenza, è una roba incredibile.
Non c'è nessun giocatore al mondo che riesce ad affrontare le situazioni difficili che si presentano in ogni partita come l'affronta lui. Cioè ha una serenità, una lucidità, una capacità di scegliere sempre la cosa giusta da fare, che è veramente da fenomeno. Il numero uno del mondo indiscusso in questo momento è l'uomo da battere. E, insomma, gli stessi avversari suoi, Medvedev ha detto ieri dopo la sconfitta, dice: io ho giocato con i più grandi, magari che erano verso la fine della carriera, ma nessuno tirava forte come Sinner, nessuno mi creava i problemi di Sinner, è la verità. Cioè, oltretutto migliora sempre di più, oltretutto in una serata ieri sera in cui sappiamo che gli bastava vincere un set per arrivare comunque primo, ma la realtà è che lui ha servito una percentuale molto bassa di prima palla, intorno al 50%, che è assolutamente poco a questi livelli, ma ciò nonostante ha vinto alla grande, ha vinto in due set. Questo dimostra quanto è grande questo giocatore.
Straordinario.
Decisamente, continua a essere fenomenale, sempre più numero uno del mondo. A questo punto però veramente
ci salutiamo.
Marco, ci salutiamo, vi libero.
Oggi non sono d'accordo con Bonanni, ma ce ne faremo una ragione e riprenderemo la discussione lunedì.
Ed è scatenato il putiferio nei messaggi con questo.
Salutatemi Stefano,
Assolutamente, sì, sì. Tanto arriva tra poco, c'è la sostituzione. Marco, quindi grazie allora ancora anche a te.
Un abbraccio ragazzi, a presto.
Grazie.
A presto. Saluto ragazzi. A tutti, buon fine settimana.
Grazie al direttore Marco Piccari, grazie chiaramente anche a Massimo Bonanni e a Daniele Garbo. Grazie ragazzi, buon proseguimento di giornata.
Ciao ciao.
Stiamo arrivando alla fine di questo blocco, intanto vi riporto però una notizia dell'ultima ora che di fatto doveva essere solo un'ufficializzazione, così è, viene ufficializzato il rinnovo di Bissek fino al 2029 e di conseguenza prolungamento, come dicevamo in apertura, sesto prolungamento in sei mesi per questa Inter capitanata da Oaktree. Siamo arrivati alla fine della...
Pronti al volo, boom!
Pronti al volo, ma l'Inter io penso che sia pronta al volo anche in questo campionato, mi sbilancio. Finiamo intanto il...
Ha detto bella gatta da pelà, per forza mi hanno chiamato, che mi chiamavano se stavano primi in classifica.
Vai, questo blocco lo chiudiamo con Ranieri che alla maniera romana effettivamente spiega in poche parole tutta quella che è la situazione per cui lui è alla guida della panchina della Roma. Siamo arrivati alla fine però anche di questo blocco, ci lanciamo nella prossima mezz'ora di Maracanã, lo facciamo con tanti altri ospiti, mi raccomando rimanete sempre qui incollati su TMV Radio.